avvenga per me secondo la tua parola.
Sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, 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 alleluia.
Bene, celebriamo la sesta domenica di Avvento. Il cambiamento è abbastanza visibile, perché prima di tutto vediamo che la mia casula, questo vestito appunto che si chiama casula, è di colore bianco. E perché, secondo voi? C'è anche una immagine, sapete che cos'è? Un fiore, ma bisogna anche distinguere alcuni fiori. Lì abbiamo le stelle di Natale, mi raccomando, dopo la messa le compriamo, perché il ricavato va per le opere di carità e parrocchiali. Ecco.
Un tulipano?
Non è un tulipano, anche se un pochettino può sembrare.
No, non lo so. Un giglio?
Un giglio. E il giglio è il simbolo di... Di che cosa è il simbolo?
Purezza.
Purezza. E perché secondo voi sulla casula di un prete, chiaro che un prete è sempre puro, come un giglio, questo sì, però qui mettiamo oggi, questa sesta domenica di Avvento, la casula con un giglio? Vi dico soltanto che non è un puro caso. Cosa può rappresentare questo giglio noi appena abbiamo ascoltato in qualche maniera collegato al Vangelo che abbiamo ascoltato, e che cosa può rappresentare?
Maria.
Maria, la sua?
Mamma.
Sua mamma, oppure abbiamo detto che cosa? La sua?
Purezza.
La sua purezza. Cioè Maria era appunto vergine, vuol dire tutta pura, non ha conosciuto nessun uomo e quindi e comunque ha concepito Gesù perché è un dono che proviene dal cielo, dal Padre, da Dio. Per noi è un grande mistero, noi lo accogliamo, però nello stesso tempo siamo molto obbedienti e felici perché così abbiamo ricevuto Gesù, così è venuto da noi Gesù. Però io volevo oggi chiedervi alcune cose che riguardano le letture. Mi è piaciuto tanto la seconda lettura. Come inizia questa seconda lettura? Cosa dice San Paolo ai Filippesi? Li esorta. Cosa gli dice? Cosa devono fare? Aspetta che qui non abbiamo ancora parlato.
Siate lieti. Siate lieti. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino.
Bene. Allora, se tu sei triste, quando sei triste uno ti dice sii lieto, è facile o no? Cambiare.
No.
No, certo che non è facile. È un po' strana questa cosa che... E poi vi aggiungo soltanto un dettaglio che è molto importante per capire anche le parole di Paolo, di questo apostolo. Sapete dove si trova lui quando scrive questa lettera di letizia, di gioia? Sapete dove si trova? In carcere. Lui si trova in carcere e scrive questa lettera a una comunità a cui vuole tanto bene e gli esorta chiedendogli di essere sempre lieti. E come mai lui, che dovrebbe essere per primo molto triste, giusto? E lui dice, no, dobbiamo vivere una profonda gioia. Però, su che cosa si fonda questa gioia? Perché Paolo dice che anche se sei messo in carcere, sbattuto in una cella, diciamo, tutta buia, tu puoi essere lieto. Perché? Allora, guardiamo queste prime frasi che appena abbiamo ascoltato, perché lì c'è un motivo che, nonostante tutto, ci può rendere lieti, felici. Qual è questo motivo? Cosa è la fonte di letizia, di gioia?
Perché il Signore è vicino.
Appunto, perché il Signore è vicino. Guardate, c'è un piacere e c'è una gioia. Tutte e due sono buone e belle, poi dipende. Ma lo dico per distinguere bene queste due cose. Il piacere è una cosa che io voglio. Quando la raggiungo sono contento. E vuol dire che nasce da me. Noi usiamo anche questa parola autoreferenziale, vuol dire che io voglio soddisfare un certo bisogno, un certo piacere, no? Se lo faccio sono contento, voglio avere, non lo so, un gioco che mi piace tanto, una volta Babbo Natale me lo porta, e io sono contento, perché ho soddisfatto questo mio desiderio. Questa è la gioia? No. Non come la intendiamo secondo le scritture, secondo la Bibbia, perché la gioia nasce dall'incontro. una vera e profonda gioia scatta quando tu incontri una persona a cui vuoi bene. È la persona che ti vuole bene. E allora sei gioioso, sei contento. A volte, questo lo facciamo appunto sotto Natale, arriva la nonna che abita lontano, arriva uno zio, arriva una zia, arriva forse un fratellino. E tu lo vedi, dopo tanto tempo che non l'hai visto, l'ha vista, e poi scatta questa immensa gioia. Oh, che bello, ti butti, abbracci questa persona, la baci. E questa è la gioia. E vedete, di questo parla Paolo, perché lui è convinto, anzi, lui ha incontrato Gesù. Lui vive sempre questo incontro. Però noi ci chiediamo, ma, e noi? Dove incontriamo Gesù? Dove viene Gesù? Come viene Gesù da noi?
Nella comunione?
Certo, nella comunione, viene nell'Eucaristia. Sotto questa forma di pane, noi lo prendiamo, lo mangiamo, ma la nostra fede, la nostra intenzione è quella di incontrare Gesù. Perché Lui ha detto così e noi ci fidiamo della Sua parola. Poi come viene? Ma vedete che c'è una cosa molto interessante che poi dice sempre Paolo in questa lettura. Cosa chiede ai suoi discepoli, ai suoi fratelli filippesi? Cosa devono fare? Leggete bene. Perché lì è anche detto come si può conservare, custodire questa letizia. Cosa devono fare mentre vivono quotidianamente?
Mettere in pratica le cose che hanno imparato.
E che cosa hanno imparato? Che cosa devono fare? Concretamente, lui fa un bel elenco di ben 7 cose. Cosa gli dice? Cosa devono fare? Questo foglietto poi vi porterete a casa perché per tutte le norme del Covid, eccetera, ma vi servirà anche per riprendere questo testo, per sottolineare forse.
Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode.
Vedete? Sono tutte le cose che di per sé, attenti, dice leggere la Bibbia, no. Dice fare i sacramenti, no. Dice, non lo so, andare a salutare i preti, no. Dice soltanto di fare tutto ciò che è buono e bello. Per esempio, cosa di buono, di bello che noi facciamo? Cosa si può fare di bello? Semplicemente.
Amare.
Amare. Certo che amare, ma come si dimostra questo amore?
Pregando.
Pregare abbiamo detto sì, ma di bello, di buono. Addormentate? Non vi viene niente in mente oggi? E queste mascherine che vi forse hanno chiuso la lingua? Facciata, va bene. Si può andare a trovare un amico, si può andare, non lo so, aiutare a fare la spesa con il papà, con la mamma. Si può, non lo so, chiamare un amico, una persona che conosco così, dimostrare una certa attenzione. Guardate, c'è marea di cose che possiamo fare, però questo ci chiede Gesù. Ma c'è anche un'altra cosa che abbiamo già detto. Pregare. Quando state male, quando siete presi dalle diverse preoccupazioni, pregate. Perché questo è il modo di capire che il Signore è vicino. E quindi, un po' mettendo insieme le cose, faccio una sintesi anche per i più grandi. Oggi noi dobbiamo vivere una gioia profonda. Ci chiede Gesù. Non ci sono le scuse che i tempi sono difficili. Guarda il caso di Paolo che si trova in galera e scrive questa lettera. Sta per morire. Lui dice semplicemente: Signore è venuto, è presente nella storia. E quando tu fai delle cose buone, belle, la tua fede, che si attiva in modo particolare durante la preghiera, ti fa capire che ogni cosa buona, bella che fai, è un riflesso della presenza di Dio nella storia. Tutto il bene, tutto il bello, tutto ciò che è nobile e virtuoso, ha la sua ragione ultima nel Signore. E quindi, se il Signore si è incarnato, è entrato in questa storia, in questa umanità, la sua presenza c'è. Come? Attraverso tutti questi gesti di bene che fai. Come mi rendo conto? Pregando. Dando una lettura giusta a queste cose, secondo lo Spirito Santo. Il nostro problema è quello che siamo un po' divisi. Facciamo mille cose, anche belle e buone, però ci manca questo passaggio da fare queste cose a riconoscere queste cose come riflessi di presenza del Signore nel mondo. E così quando tu, la tua fede illumina questo tuo agire, tu capisci che il Signore è sempre con te, anche nel buio di una cella di carcere, perché Cristo si è davvero incarnato, che vuol dire è presente in mezzo a noi. Ci alziamo.